Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Ciao Stefano, ben
ciao
trovato.
Marco,
ben trovato.
Dopo 4 giorni ci rivediamo.
Ci rivediamo,
quanto
sì,
tempo.
Quanto tempo. Senti, visto che
buon pomeriggio a tutti.
La promozione, lo spottino dice tutta l'Italia, mandiamo un abbraccio in Friuli perché stavo vedendo delle foto, delle immagini adesso da un po' di giorni. Insomma, veramente lì dobbiamo un'altra
un messaggio
situazione.
Di vicinanza,
no?
Sì, solidarietà, sì. Soprattutto alla gente, insomma, che dall'oggi al domani.
Incredibile.
Cambia. Ti cambia la vita.
Esatto.
Quindi finché non vivi certe situazioni, sai, ti interessa poco. Invece bisogna avere un pensiero, una sensibilità per chi soffre, per chi, insomma, per questa gente che è stravolta, insomma, vedono la loro vita, i loro sacrifici in un minuto, in una notte, in qualche ora. Cambiare tutto radicalmente, quindi
vero.
Siamo vicini.
Mandiamo
come è stato
veramente.
Anche in passato.
Sì, sì, per altre situazioni.
Per altri, insomma,
purtroppo.
Dire, eventi naturali, terremoti, alluvioni, insomma, ce ne sono state tante.
Eh sì, purtroppo. Allora, caro Stefano, mi dicono che sono tutti pronti, allora andiamo a dare il buon pomeriggio. Dovremmo averlo collegato anche video e audio a Mimmo Cugini. Va,
ciao
Mimmo!
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ti ritroviamo sempre con grande piacere, grazie.
Grazie anche per
allora,
me.
Allora, con noi anche Raimondo De Magistris.
Ciao Raimondo.
Ciao Raimondo, ben trovato.
Buon pomeriggio, ben trovati.
E si unisce a noi anche Stefano Mattei. Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Ben trovato. Io ieri mi sono perso, diciamo, il post nazionale, vi ho sentito, però caro Stefano, insomma... Il disastro continua, insomma, per la nazionale italiana.
Sì, no, cercavamo di
una soluzione.
No, di capire le cause, ma io credo che siano molteplici.
Sì.
Poi ecco, poi magari sentiamo Mimmo, abbiamo parlato anche con Raimondo ieri, con Stefano naturalmente oggi, ma insomma, già abbiamo abbozzato con Raimondo ieri, lui che segue la nazionale, quali possono essere, ma mi sembrano problemi endemici, voglio dire, difficili da sradicare, cioè uscire dal campo... Puoi pure perdere, può essere pure inferiore all'avversario, no? E di fatto, insomma, in buona sostanza, questo si è visto contro la Norvegia. Però poi uscire così, una formazione slegata, cioè un'altra squadra slegata rispetto al primo tempo, con tutti i limiti del caso, eccetera, eccetera. Però con Di Gennaro ne parlavamo, insomma, e questo ne avevamo parlato anche io e te, no? Un mese e mezzo fa. Non ci sono più marcatori di nuovo.
No, era roba.
Allora tu dirai, vabbè,
prima.
Ma è cambiato il calcio. Sì, ma ho capito. Però tu mi dici, Bassoni è un marcatore, no? Di Lorenzo è un marcatore, no? Cioè, noi abbiamo vinto un europeo con Chiellini e Bonucci. Per farti
ridateci i vecchi tradizionali ruoli, caro Mimmo.
Abbiamo preso dei
bisogna
gol,
fare
dai.
Qualcosa.
Oh no, Mimmo, abbiamo preso dei gol.
No, perché ogni
allora,
tanto sento il portiere deve essere bravo a giocare con i piedi. Il terzino, anzi, il braccetto,
per carità,
deve
sì,
entrare dentro.
Deve fare soprattutto altro.
E chi marca? Chi para? Cioè, per dirne una, adesso lo butto lì. Però dai, sdrammatizziamo
tutto
un po'.
Quello. Tutto quello di bello che c'è nel calcio ogni giorno, cioè con le novità che i grandi allenatori propongono, noi siamo riusciti a peggiorarlo, ma di molto, cioè portieri che devono giocare più palloni dei centrocampisti, difensori che devono solo attaccare e non difendono più. Io questa battaglia sui difensori la faccio non so da quanti anni, perché mi fanno letteralmente impazzire quelli che corrono solo all'indietro e non accorciano mai. Ne parlavo con grandi difensori come Bergomi e Collovati, che anche loro erano sbigottiti di questa cosa. In assoluto sulla nazionale c'è un altro aspetto, secondo me, che viene fuori in maniera clamorosa, cioè la differenza di rendimento di certi giocatori tra il club e la nazionale. Per cui io sinceramente... Anche questa esaltante narrazione su Gattuso tenderei un po' a rivederla, perché non mi pare che l'Italia allenata da Gattuso abbia fatto contro la Norvegia una figura migliore di quella che aveva fatto Spalletti, anzi forse l'ha fatta anche peggiore. Quindi questo capisco che il cambiamento, l'entusiasmo, un campione del mondo, tutto quello che volete, però poi se andiamo a vedere le partite, insomma, non è che ho visto granché. E io resto convinto di un fatto, che la Norvegia è più forte dell'Italia, ma noi non siamo così scarsi da poter fare queste figure.
Sì, anch'io sono di
cioè bisogna anche che ce la smettiamo di dire che non ci sono più talenti. Certo, non c'è più la possibilità di avere contemporaneamente a disposizione, come nel 2006, Totti, Del Piero e Pippo Inzaghi. Questo momento non c'è, però insomma, adesso che arriviamo addirittura a pensare che per la terza volta consecutiva non andiamo ai mondiali, sinceramente mi sembra un po' troppo. E poi c'è un grande problema, secondo me, anche di classe dirigente, cioè, ma ci riflettevo stamattina parlando con un collega, ma è mai possibile che con la nazionale gestita in questo modo da non so quanti anni, da una federazione che non riesce a venirne fuori, un dirigente come Adriano Galliani sia fuori dal calcio? Cioè, a me mi sembra una cosa fuori dal mondo, adesso, sinceramente, butto lì una provocazione,
No,
però,
no, no.
cioè, voglio dire. Non riesco a vedere gente così preparata come lui in questo momento che possa gestire anche situazioni così complicate. Perché poi, insomma, devo ancora capire se Buffon è in grado di fare il dirigente. A me finora non è che stia entusiasmando, sinceramente. Cioè, anche il paragone di Buffon con Gigi Riva, ragazzi, parliamo di un gigante e ancora qua siamo all'asilo, cioè, siamo molto molto lontani. Non sto facendo
Sì.
un ragionamento o un commento sul giocatore che è stato indiscutibilmente uno dei più grandi portieri del mondo, però poi quello è un altro mestiere.
Vado un attimo da Raimondo che ha seguito un po' sempre la nazionale anche in questi giorni. Tra l'altro oggi c'è un suo pezzo di approfondimento su questo calendario malato su tutto il mercato web, una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza, Raimondo.
Sì, no, ma allora parto innanzitutto da una sensazione, Marco, perché io sono d'accordo con l'analisi di Mimmo Cugini. Io ero presente a Berlino, ero presente a Oslo ed ero presente domenica sera a San Siro. In tutti e tre i casi mi è sembrato che questa nazionale a un certo punto avesse fretta di arrivare al triplice fischio. Cioè, nel momento in cui la nazionale va sotto, questa nazionale va sotto, va in difficoltà, va in paralisi totale. Cioè, non le riescono più nemmeno due passaggi di fila. E non è una questione evidentemente di doti tecniche, no? Di questa nazionale, perché magari non avremo i grandi fuoriclasse, ma abbiamo comunque una discreta squadra, cioè se prendiamo i giocatori singolarmente. Il problema è che dal punto di vista psicologico, appena si alza il livello e gli avversari ci mettono in difficoltà, noi non vediamo l'ora che la partita finisca. E quindi a un certo punto prendiamo delle imbarcate dal punto di vista morale, dal punto di vista del gioco e quindi anche dal punto di vista del risultato clamorose. A Berlino quel secondo tempo che ci eliminò dall'Europeo, insomma il secondo tempo poteva anche non giocarsi e dopo il 2-0 la Svizzera aveva già vinto. In Norvegia idem, cioè dopo il secondo tempo di Oslo è stato sostanzialmente inutile. Al rovescio a San Siro, molto bene il primo tempo, anche perché in tutta onestà, io ho vissuto anche la vigilia di Norvegia-Italia, ma insomma i norvegesi alla vigilia stavano pensando a dove andare a festeggiare la qualificazione mondiale, cioè quale locale prenotare per il post partita, quindi hanno fatto un primo tempo in totale gestione. Nella ripresa accelerano, appena la Norvegia accelera l'Italia esce dal campo totalmente, quindi questa è purtroppo, insomma, con Gattuso siamo tornati al punto di partenza, cioè io non ho visto nessuna differenza onestamente tra la nazionale domenica sera e quella che abbiamo visto recentemente nelle partite chiave. Poi però c'è questo tema che ho ripreso anche oggi tutto il mercato web, cioè il fatto che va bene tutto, nazionale in difficoltà, Gattuso, poi questo era il primo vero test e la nazionale si è riproposta allo stesso modo rispetto al recente passato. C'è un tema, adesso ci giochiamo tutto il playoff, non saremo i più belli, non saremo i migliori, però dobbiamo andare al mondiale e il tema è che ora, stando così le cose, la nazionale si rivedrà
A
tra
marzo.
125 giorni a 3 giorni dalla semifinale playoff. Cioè, in un modo o nell'altro, ora il calcio italiano, se vuole fare qualcosa per questa nazionale, deve trovare il modo di spostare quel turno di campionato e dare a Gattuso la possibilità di allenarli 6-7 giorni questi calciatori, altrimenti Gattuso tra 125 giorni avrà la possibilità di allenarli
È il
due
problema,
volte e
sì.
poi ci sarà una partita in cui noi ci
C'è
giocheremo tutto.
tutto, è
Non mi
vero.
sembra normale.
No, no, non è normale, c'è però il problema della pirateria. Stefano Mattei, vengo da te.
Bah, ho sentito tante spigolature azzurre giuste, quindi sicuramente la Norvegia è una buona squadra, ma non stiamo parlando della Francia, della Spagna, del Portogallo, della Germania, dell'Inghilterra. È una buona squadra che appunto nel primo tempo ha giocato così, nel secondo tempo ha spinto un po' e come è andata sotto, giustamente l'Italia praticamente si è sciolta davanti alla Norvegia. I quattro gol sono gravi, ma è ancora più grave secondo me calcolare che l'Italia ha preso quattro gol anche da Israele, con tutto rispetto, e non stiamo parlando di una squadra superiore come può essere la Norvegia rispetto all'Italia, l'Israele è più debole, eppure la partita è stata vinta in extremis 5-4 e quindi sì. È una generazione sicuramente di non fenomeni, e lo abbiamo capito. Gattuso è un buon allenatore, ma non può, per l'esperienza, capacità, mettetela come volete, personalità, cambiare il volto di questa nazionale. E adesso ci si giocherà tutto tra una giornata e l'altra di campionato. Tra l'altro, se andate a vedere, ci saranno partite molto importanti dopo la prima semifinale. Quindi potrebbe anche esserci una distrazione da parte dei giocatori che andranno in campo.
Ma poi bisogna vedere come arrivi a quel periodo lì, ragazzi.
Ci sono due partite, mi ricordo, c'è Inter-Roma poi c'è un'altra partita importante.
Ma poi, Stefano, bisogna vedere come arrivi, perché lì arrivi con già un bel percorso di stagione fatto. Quindi bisogna vedere quanti saranno in condizione, se non ci saranno infortuni.
Ci saranno avversari abbordabili, ma lo erano anche Svezia e Macedonia del Nord. Il problema grosso, secondo me, sarà l'Italia stessa, nel senso che i giocatori, secondo il mio punto di vista, potrei sbagliare, ma entreranno in campo, affronteranno quella vigilia delle partite con una grandissima paura, perché la tensione, la pressione saranno tanti fortissimi,
ma pure con la Moldova,
quindi secondo me si avrà la paura che di uscire di nuovo al terzo mondiale di fila.
Allora, sentite, una domanda velocissima, cioè una domanda e una risposta velocissima, perché voglio cambiare anche argomento. Stefano, ci chiede un nostro ascoltatore se non sarebbe il caso di puntare per la nazionale ad un allenatore straniero. Cambierebbe qualcosa?
Non credo.
Poco, tu dici, non perché lui dice per portare una mentalità diversa.
No. Secondo me, sai, poi ognuno di noi, la chiamate, mi è piaciuto questo termine, spigolature azzurre, ognuno di noi dice la sua, e cerchiamo di andare alla ricerca delle varie cause, che non è soltanto una, ovviamente. Allora, i settori giovanili, ieri abbiamo dette tante, i difensori che mancano, i marcatori, lo spirito, però mi sembra che ci sia questa fragilità che può derivare anche, Marco, da un fatto che questi calciatori vivono il campionato con uno stress micidiale, cioè arrivano, cioè come se nella loro mente al primo posto
c'è solo quello,
non ce la fanno,
la mente nostra,
non ce la fanno, e quindi è un tutt'uno, cioè nel senso
che
quando arrivano lì,
ma è così,
e gli altri sono, invece hanno sta cappa, adesso ognuno porta il suo problema del club, no? per cui gioca, credo, non lo so, perché non mi so dare una spiegazione. Ha detto bene Mimmo, e anche rafforzato la tesi Raimondo, cioè il fatto che tu esci dal campo in quel modo, insomma, voglio dire, sì, la Norvegia, ma non è che puoi perdere così, non è che ti puoi staccare totalmente dall'evento, dalla partita, così, e perché esce fuori così? Cioè Raimondo citava Oslo, Berlino, cioè tutti questi episodi,
tutta una serie di partite,
e allora ci puoi mettere pure, ecco, un CT straniero,
che cambierebbe poco,
Mago Merlino, insomma, scegli tu uno fuori classe dalla panchina, ma non credo che cambierebbero le cose, credo che
quindi
sia un problema
dici, cambierebbe poco,
ma legato a questo stress con cui convive il calcio, secondo me da stampa, da pressione, credo che, perché non riesco a capire come i giocatori possano staccarsi completamente dall'evento.
Mimmo, saresti d'accordo? CT straniero? Proprio al volo,
ma guarda,
dici in cambio niente.
A questo punto, cioè, siamo al punto che posso uscire qua in strada a Milano, piglio uno, gli dico allena la nazionale, forse fa meglio degli ultimi, cioè,
che cattivo.
No, nel senso che, cioè, capisci, siamo a un punto che è talmente difficile trovare un allenatore giusto, che tutto quello che abbiamo detto finora è tutto giustissimo. Secondo me quello che diceva Stefano sull'eccessiva pressione, però, è un discorso che dovrebbe riguardare anche gli altri giocatori delle altre nazionali, cioè perché solo noi
gli altri ci arrivano
dire...
meglio, Mimmo, mi dà questa impressione che vivano la settimana
vedendo,
in maniera più serena.
Sì, però non lo so, sicuramente è molto complicato.
Sì, molto complicato.
Certo. Allora, l'unico vantaggio che mi viene in mente da un CT straniero è che sarebbe completamente distaccato da ogni rapporto con società, giocatori, quindi non so se questo sarebbe un bene o un male, nel senso che potrebbe creare un problema, però
una sfaccettatura, sì, di questa cosa qui, essere un po' distaccati o meno. Voglio sentire anche Mattei, sì o no?
Ma secondo me no, qui non è un problema di allenatore, anche se magari sicuramente ci sarà qualche allenatore più bravo di Gattuso, ma poi prendi un allenatore straniero, che quando vedrà questi giocatori? Quando ci potrebbe lavorare? Mai, perché non c'è lo spazio.
Ma questo quindi, però pure le altre nazionali è così, e noi
no,
che...
Dico,
ma che danno tutti questi stage?
Non potrebbe incidere, cioè tu prendi Klopp però per 3 mesi non li vedrà questi giocatori, allora come potrebbe incidere?
No, beh, anche questo è vero. De Magistris, chiudiamo il giro sulla nazionale.
Ma Marco, possiamo dire, ma è emerso anche, che in realtà la federazione, dopo le sonore di Spalletti, ci ha pensato a giugno, no?
Sì.
Ci furono dei contatti tramite lo sponsor tecnico con José Mourinho, che però declinò la proposta, era ancora sotto contratto col Fenerbahce. E comunque Mourinho, quando sarà nazionale, sarà a Portogallo, evidentemente. Certo. L'ha detto spesso, e quindi non voleva impegnarsi con l'Italia. Poi non so se questa possa essere la panacea di tutti i mali. In Inghilterra sta funzionando, l'Inghilterra è andata molto bene in queste qualificazioni mondiali, anche per loro è stata una svolta storica l'allenatore
vero,
straniero,
vero.
Non lo so. E poi sai,
in Brasile c'è Ancelotti,
anche lì è stata una svolta storica. La verità è che poi se non andiamo al mondiale, cioè a marzo devono cambiare tutti, non è solo
quinto,
una questione di commissario tecnico. Sì.
Quinto arrivato.
Sì, vabbè, ha preso in corsa pure.
Sì, in corsa però. Quinto.
Vabbè, comunque dai.
Sì, a dicembre comunque arrivato
sì, ne passano 6 là, a proposito di criteri.
Capito, pure
non era difficile,
no, Carlo, non si discute,
con
però
tutto rispetto,
è arrivato quinto, no, è arrivato quinto.
Dice ho scelto il Brasile, ma ero sicuro di andarci al mondiale.
Dopo l'Argentina è arrivata l'Ecuador secondo.
Era abbastanza sicuro che ci sarebbe andato. Mi vuoi dare un audio a concludere questo giro, che poi voglio fare una domanda sul Napoli a tutti quanti? Dai.
E poi per la nazionale il problema non è Spalletti, Gattuso, cioè forse anche loro, forse anche un po' i calciatori, ma a Napoli c'è un detto che rispecchia il tutto. O pesce puzza sempre la capa.
Vabbè,
il problema
è un detto,
è Gravina, Gravina e tutta la classe dirigente che sta là da 7-8 anni.
E beh, pure loro hanno delle responsabilità su questo, non... Siamo arrivati a questo punto, penso siano un po' tutti responsabili, no?
È difficile. Ma io vado un po' controcorrente, perché
esonerare qualcuno.
Prima bisogna trovare il pesce, poi individuo la testa. Mi sembra che manchi la materia prima.
Va bene. Allora, sentite, invece sul Napoli vi voglio chiedere una cosa. Penso, insomma, pure ieri se ne è parlato molto. Però faccio questa valutazione, Stefano.
Sì.
È una tregua definitiva questa o momentanea?
Ah, questo è...
Perché... vedendo il calendario del Napoli delle prossime partite, chiaro che Conte si aspetta una risposta. Noi non abbiamo messo la Coppa Italia in queste partite, abbiamo messo solo campionato e Champions. Atalanta adesso, prossimo turno, poi c'è in mezzo alla settimana il Karabag, poi arriva la Roma, poi la Juve, poi il Benfica, e in mezzo c'è pure il Cagliari, Coppa Italia, ma lì magari verrà convocata la primavera, non lo so. Secondo voi avete la sensazione che sia una tregua definitiva?
Questo è un percorso minato,
ecco,
in cui Conte deve prendere meno mine possibile, cioè nel senso che deve fare deve reggere botte e uscire da questo dicembre molto impegnativo e recuperare almeno 3-4 giocatori.
Adesso, ma non dipende da queste partite, cioè faccio per dire, se sbaglia le prime due lui rimane?
Ah, tu dici così.
Capito? Cioè, nel senso, io ho questa sensazione che sia una tregua.
Ma io credo, guarda, dipenda molto da Conte e non da De Laurentiis.
Ok. E cioè
no,
dipende da lui, nel senso.
Assolutamente.
Cioè, De Laurentiis non lo caccerà mai.
Esatto.
Questo, mettiamocelo in testa.
Ma posso, ma è me lui che mi preoccupa. Cioè,
lui potrebbe pure. Sì, certo. Ci sta.
Una tregua momentanea.
Se non fa risultato.
Mimmo, tregua momentanea o definitiva, guardando questi impegni che arrivano?
Sai, parlare di tregua definitiva mi sembra impossibile, nel senso che se a un allenatore viene permesso di stare una settimana a casa a non allenare il club campione d'Italia, evidentemente a Napoli comanda Antonio Conte, cioè è lui che fa e disfa, non c'è dubbio su questo. Evidentemente De Laurentiis ha deciso per un profilo basso e l'unico intervento che ha fatto ha ribadito tutta la stima nei confronti di Conte, non fa mosse, cioè De Laurentiis mi sembra che stia assolutamente fermo e non ci pensi proprio. ma giustamente a cambiare allenatore, ci mancherebbe.
Ma io infatti la sposterei su Conte.
Il problema è che Conte si fa le domande e si dà le risposte negli ultimi tempi, e quindi vediamo nei prossimi turni tra campionato e Champions se qualche vittoria gli farà spostare di nuovo il mirino sui nemici, sugli arbitri, su Marotta, non so su chi altri, oppure se tornerà a prendersela col mercato del Napoli e con altre cose più che riguardano più la società.
Mattei?
Ma questa sosta sicuramente, come dire, ha fatto calare la quiete. Bisogna vedere se è una quiete che viene dopo una tempesta o, la cosa sarebbe più preoccupante, se anticipa la prossima tempesta, perché indubbiamente nel giro di 3-4 partite il Napoli si gioca molto, ma si gioca molto anche a livello ambientale, e quindi capiremo se questa sosta ha permesso ai giocatori di caricarsi, di ritrovare una certa serenità sia in campo che nelle dichiarazioni da parte di Conte. E De Laurentiis in questo caso sta assistendo a quello che sta succedendo a Napoli e francamente non lo vedo molto responsabile. È Conte che giustamente si è preso i grandi meriti per lo scudetto dello scorso anno e adesso deve assumersi le sue responsabilità. Tra l'altro dovrà fare queste partite, dovrà affrontarle, ricordiamo, senza Lukaku, e già c'era, senza De Bruyne, già c'era, ma mancherà adesso anche Anguissa, che forse è stato l'unico o uno dei pochi che si è confermato ai livelli dello scorso anno.
Raimondo?
Ma Marco, tutto giusto, cioè la tregua non può che essere provvisoria, evidentemente. Il problema è che Conte, dopo l'ultima partita col Bologna, fa emergere anche alcune questioni di dissidi all'interno dello spogliatoio, no? Con le sue dichiarazioni pesanti, a cui poi arrivano anche delle risposte tramite procuratori, tramite lo stesso Lobotka dal ritiro della nazionale slovacca, e quindi inevitabilmente o l'uno o l'altra, cioè adesso o la situazione si ricompatta o la situazione degenera, non può esserci più lo status quo di prima, perché adesso i nodi sono venuti al pettine e Conte li ha portati fuori dallo spogliatoio. Quindi non ci sono alternative a uno spogliatoio che si ricompatta dopo essersi detto tutto anche a microfoni accesi, oppure una situazione che degenera in un calendario molto complicato e con una situazione di infermeria altrettanto complicata. Quindi non è un momento semplice né per il Napoli né per Antonio Conte.
No, io sono d'accordo. Anch'io. Ho preso il calendario, Stefano, proprio per questo
motivo.
Sono
d'accordo con quello che sia un po' la versione...
Però al di là del calendario, la stagione è ancora molto lunga, ragazzi. Cioè, lui ha messo una bomba nello spogliatoio a inizio novembre. Gestire una cosa del genere fino a maggio non è semplicissimo. Allora, o c'è una reazione immediata e fortissima della squadra che dimostra di essere assolutamente col suo allenatore e si butta nel fuoco per Antonio Conte, oppure arrivare a maggio. Stefano lo sa come funzionano certi spogliatoi, eh? È dura tanto.
Sì.
Ma io ho la sensazione che se non faccia il risultato
lui stesso, tu dici che
insomma è una squadra che non risponde. Ha detto bene Mimmo, cioè, o c'è una risposta immediata, esatto. Per me ha detto anche Raimondo,
lui aspetta, lui vuole vedere la squadra.
Se non c'è Marco
la vedo dura.
O si riprende il Napoli o può succedere di tutto.
Cioè, mi sembra che ci possano essere, ecco, gli scenari alla Garcia dell'anno di capisci, dove non risponde più nessuno.
È una tregua apparente questa, dai. Questa apparente,
no, nel senso che abbiamo individuato, vediamo, magari nei nuovi che si devono inserire, però magari anche i vecchi non ce la fanno, sono stanchi. Insomma, voglio dire, ragazzi, ma questi hanno fatto un'impresa clamorosa, hanno vinto due scudetti in 3 anni. Ma non è, cioè, noi stiamo dimenticando questo. È una squadra però molto stanca. Conte la spinge, pretende, magari, ecco, pensa che ci sia una responsabilità da parte della squadra, magari c'è anche, Marco, però io assolvo un po' la squadra, ma anche lo stesso Conte, cioè, voglio dire, sono cose naturali, fisiologiche. Sai, forse uno pensava, con lo scudetto sul petto, parto, c'ho 9 acquisti in più, belli freschi, faccio un po'. No, non funziona così nel calcio. Mimmo ce lo racconta da una vita, e Raimondo e Stefano lo sanno benissimo.
Io ho visto Napoli Como, il Como ha dominato la partita. Ho visto Bologna
Napoli. Ogni stagione
Napoli,
è diversa dall'altra.
Sì, ma vedi una squadra che non reagisce, esatto. Una squadra
sì, ma non solo Napoli Como, io ti porto Lecce Napoli, ti riporto Napoli Cagliari, ti riporto Napoli Pisa.
Poco contiano, Vabbè, ci stiamo per salutare. Mimmo, ti chiedo questo, ci sarà il confronto Chivu Allegri, derby. Propendi per e per quale motivo? Velocissimo.
Ma guarda, secondo me stanno facendo benissimo tutti e due. Allegri secondo me sta facendo, soprattutto nell'ultimo mese in cui non ha avuto Rabiot e Pulisic, un miracolo, perché tenere il Milan a due punti dal primo posto, penso che come sempre negli ultimi anni la partita la farà l'Inter e Allegri, giustamente, perché non c'è un solo modo per vincere le partite, ma ce ne sono mille, e Allegri cercherà di sfruttare al meglio le capacità dei suoi giocatori, cioè le ripartenze di Leao, di Pulisic, gli strappi di Rabiot. Quindi mi aspetto una partita di questo tipo. Complessivamente credo che l'Inter, soprattutto come organico in generale, sia un po' più forte, però il Milan ha un paio di giocatori che queste partite le sanno giocare e le sanno leggere bene, stando in mezzo al campo, e ovviamente parlo di Modric e di Rabiot. Quindi questo gap tecnico che apparentemente può esserci in generale, soprattutto sull'attacco, che magari se Thuram tornasse ai suoi livelli può essere un po' più forte quello dell'Inter, però può essere annullato da questa, anche perché attenzione, Modric si è riposato,
si è riposato bene
dopo aver fatto tre partite in 9 giorni, ha fatto una partita,
occhio
con la
Croazia. Al riposo di Modric, dice Mimmo. Mattei, tu propendi per?
Ma io vedo favorita l'Inter, che per me la squadra è più
quindi
forte del Milan.
Quindi Kivu.
Giustamente tu si parla di Modric, ma dall'altra parte c'è Çalhanoğlu, che non mi sembra sia l'ultimo arrivato, nel senso che come organico l'Inter è superiore, però c'è un però, secondo il mio punto di vista. Allegri è un maestro quando deve affrontare queste partite, la partita secca, importante, il derby, perché in questi casi è bravissimo ad incartarlo all'avversario.
Raimondo?
Ma Marco, io propendo per il Milan per quella che è la sfida in panchina, cioè l'Inter ha l'organico migliore della Serie A, lo sappiamo, però l'Inter, che quest'anno ha vinto benissimo le partite che doveva vincere, va in difficoltà questa Inter di Chivu quando la partita è equilibrata. Cioè se oggi dobbiamo pensare a due partite non interpretate bene dall'Inter nei momenti chiave, pensiamo al derby d'Italia, quando poi alla fine la Juventus vince 4-3, e alla gara di Napoli, quando dopo lo screzio tra Lautaro e Conte l'Inter di fatto scompare dal campo. Cioè l'Inter, quando arriva allo scontro diretto, quest'Inter di Chivu, non lo so, è lì che mette in mostra i suoi limiti. Dall'altro lato invece il Milan con Allegri gli scontri diretti li sta interpretando molto bene. Allegri, queste sono le sue partite, quindi io propendo per il Milan.
Tutto il conteggio proprio.
Vai, conteggio tu.
Da ruota da Raimondo, ha fatto 10 punti. Contro le big, quindi Bologna ha vinto, contro la Roma ha vinto, contro il Napoli ha vinto, contro la Juve ha pareggiato, ma avrebbe potuto vincere se Pulisic avesse sbagliato il calcio di rigore. Quindi ti dico, Marco, dei 22 punti conquistati da parte del Milan, 10 arrivano agli scontri diretti, quindi attenzione
alla Fiume.
Sì, perché le grandi difficoltà il Milan le ha avuto con le piccole.
È vero,
gli scontri diretti l'ha sempre giocato, ha interpretato sempre al meglio le partite.
Cremonese e Parma, 9 punti, ne ha presi 2.
Esatto, ha perso 7 punti con quelle tre squadre. Quindi va bene.
Però credo che sia difficile per tutte e due, perché anche per Chivu è un bello step questo.
Però Mimmo, possiamo dire che se l'Inter lo perde, sì, se lo perde il Milan, vai a meno 5, insomma, siamo molto presto, bello. Però
c'è il giovane,
c'è la Champions esperto. Mercoledì, occhio,
va bene,
c'è Atletico Madrid Inter,
è altra partita molto,
e non è proprio una passeggiata,
no, assolutamente.
Però l'Inter lì può anche, tra virgolette,
è vero, distrarsi. Può andare un po' più, esatto, perché ha fatto 12 punti, hai ragione, questa giusta sottolineatura. Va bene, vi devo salutare, grazie a Mimmo Cugini, a presto Mimmo, un abbraccio,
grazie a voi, ciao, a Mimmo.
Grazie a Stefano Mattei, grazie a Stefano,
grazie a voi, un abbraccio,
e grazie anche a Raimondo De Magistris. A presto Raimondo.
Grazie a voi, ciao Marco, ciao Stefano,
a presto, break, torniamo.